7:46 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, stiamo insieme oggi come tutte le mattine fino alle 10, partiamo dai giornali e arriviamo fino al microfono aperto passando per le notizie, le interviste, gli approfondimenti. Oggi in prima pagina Meta e il processo contro l'azienda di Zuckerberg accusata di un design creato apposta per dare dipendenza soprattutto ai più giovani. Poi andremo in Nepal dopo il disastro di ieri, ancora si stanno contando i danni, soprattutto cercando i dispersi. Poi dalle 9 col microfono aperto parliamo di amicizia. Adesso invece però partiamo dai giornali e diamo quindi un occhio alle prime pagine dei quotidiani. Allora, oggi è una di quelle giornate in cui le aperture sono abbastanza varie e variegate, quasi non ce n'è una uguale all'altra. Quindi partiamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura è "Sconti sul gasolio, ancora per tutti, poi misure mirate". E la fotonotizia, un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. In taglio basso invece Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati, ma anche sanità pubblica, primo suicidio volontario in Lombardia. Entro subito nello sfoglio del Corriere della Sera, vado a pagina 2. Lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre, extra profitti, scontro tra Lega e Forza Italia. Leggo un estratto dal pezzo di Marco Cremonesi. 10 minuti, il tempo di un caffè. Abbastanza per licenziare in Consiglio dei Ministri due provvedimenti attesi su benzinai e altoforni. La proroga fino al 5 settembre dello sconto sui carburanti e le misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, e cioè l'acciaieria ex Ilva di Taranto, i cui forni sono stati sospesi a partire dal prossimo 28 ottobre da una sentenza. Lo sconto dal benzinaio è identico a quello scaduto ieri sera, 17 centesimi al litro, soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Costo per le casse pubbliche 130 milioni di euro. In teoria dovrebbe essere l'ultimo degli sconti per tutti, perché il prossimo decreto dovrà essere strutturale fino al termine della crisi energetica, ma riservato a una platea molto più limitata. I più esposti ai rincari, come gli autotrasportatori, e gli sconti saranno selettivi sulla base del reddito. Ma questo secondo punto al momento è poco definito. I 130 milioni del decreto di ieri, e questa è la vera novità, verranno invece coperti dalle maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico. Una modalità inedita, spiegano da Palazzo Chigi, definita in accordo con i gruppi coinvolti. Un acconto fiscale per i gruppi energetici i cui ricavi del 2025 hanno superato i 20 miliardi. Resto sul Corriere della Sera per il Nepal, l'articolo di Andrea Nicastro, pagina 4, l'onda di fango, poi il caos, morti e dispersi in Nepal. Vi leggo solo l'incipit del pezzo perché poi ne parliamo verso le 8:30. Nel parcheggio sulla riva destra del fiume ci sono tre camper, due furgoni e 12 autobus. Sono di quelli extra lusso, 50 posti con bagno e aria condizionata per far viaggiare comodi turisti stranieri. Il piazzale è sul tetto di una struttura moderna in cemento armato, con posti auto anche all'interno, che si conclude con un palazzo di 6 piani. Sulla strada che corre parallela al fiume aspettano in coda una decina di tir e almeno una dozzina di auto. La valle è stretta, verdissima, e il fiume ha il colore del metallo fuso. Sarà colpa delle piogge, viene da pensare. La sovrascritta in ideogrammi dice che è la dogana di Girong tra Nepal e Cina, il principale valico commerciale che da Kathmandu porta verso il Tibet. L'immagine è registrata da una telecamera di sorveglianza. Non c'è nulla che possa inquietare. Tutto è nuovo, costruito a regola d'arte, senza una macchia d'umido sull'intonaco. di strano, ci sono solo 40-50 persone che corrono verso il fondovalle, corrono, non cercano di salire in auto, non entrano in un portone, corrono, non hanno ancora capito che cosa sta per succedergli. E ovviamente l'articolo continua, noi ne parliamo alle 8.35, vi dico solo che il conteggio delle vittime è ormai a oltre 200, centinaia i dispersi, insomma, è ancora... si stanno ancora valutando gli effetti effettivi di questa tragedia. Ultima sul Corriere della Sera, pagina 22, la scelta di Domenico, primo suicidio assistito gestito in un ospedale. Il 59enne con sclerosi multipla ha donato il corpo alla ricerca. L'articolo è di Sara Bettoni, il quarto caso in Lombardia di suicidio, suicidio medicalmente assistito porta con sé un ulteriore passaggio verso il diritto al fine vita. Domenico Zuccarelli, 59enne di Giussano, Monza e Brianza, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto in una struttura sanitaria e non a casa sua, come invece è avvenuto per gli altri pazienti che hanno scelto la stessa strada. È la prima volta che accade in Italia, almeno tra le storie finora emerse. Il Servizio Sanitario Regionale, secondo un iter già seguito in precedenza tramite la SST Ovest Milanese, ha fornito il farmaco letale, gli strumenti perché il paziente se lo autosomministrasse, il personale sanitario che monitorasse la situazione e ha garantito l'intera procedura in un ospedale. Il 59enne non ha voluto tornare a casa. D'altra parte, già da alcuni anni era assistito in una residenza sanitaria per disabili. Domenico ha inoltre scelto di donare il proprio corpo alla ricerca. Vado su Repubblica adesso, l'apertura di Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Anche per Repubblica la fotonotizia arriva dal Nepal e invece in spalla ci sono un po' di editoriali di Stefano Menichini, Schlein, Conte, il dibattito sul terzo nome, qua siamo... tema primarie e così anche l'editoriale di Tito Boeri, servono primarie di proposte, non di volti. E poi Maurizio Maggiani continua sul filone WOC, meglio un insulto che diventare un acronimo WOC. Io però vado a pagina 2 con l'articolo di Paolo Mastrolilli, Putin vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina, userà le armi più potenti. Vladimir Putin sta preparando un'escalation militare contro l'Ucraina che potrebbe includere l'uso delle armi nucleari tattiche, lo scrive l'agenzia Bloomberg citando tre fonti vicine al Cremlino, cosa che fa sospettare anche un'iniziativa intimidatoria. Questo potrebbe spiegare il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe per ammonire la Russia e scoraggiarla dal lanciare questa nuova offensiva, nonostante il presidente Trump abbia detto che si è trattato di una missione di semi-routine, da cui però potrebbe venirne fuori qualcosa di buono. Putin è in difficoltà perché la sua avanzata si è arenata e anzi Zelensky sta colpendo con i droni il territorio del paese aggressore, bombardando le basi logistiche militari e le infrastrutture energetiche. Le trattative per raggiungere un accordo diplomatico nel frattempo si sono fermate, soprattutto perché lo stesso capo del Cremlino ha bocciato la proposta di pace presentata dal rivale di Kiev in coordinamento con gli Stati Uniti. Da qui l'annullamento della visita che avrebbe dovuto fare nelle due capitali i mediatori americani Witkoff e Kushner. Davanti a queste difficoltà, secondo Bloomberg, Mosca starebbe considerando di lanciare un'escalation con i più potenti missili balistici, allo scopo di mettere in ginocchio la capitale e le altre città ucraine, distruggendo in particolare le infrastrutture energetiche alla vigilia dell'inverno. L'agenzia scrive che Putin non esclude di usare le armi nucleari tattiche. Resto su Repubblica, vado a pagina 4 e 5. Concetto Vecchio scrive scontro sulle armi a Kiev, il governo conferma presto decreto al Copasir e accanto Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo fanno un retroscena invece pacchetto pronto da luglio, poi slittò il via libera Meloni e i timori sul consenso, un retroscena di come si è arrivati a quello di cui parlavamo ieri, cioè le armi che l'Italia invierà a Kiev ma che in realtà non è mai stato ufficializzato, non è mai stato detto pubblicamente. Leggo solo l'inizio del pezzo di Concetto Vecchio. La difesa sta elaborando un altro pacchetto e naturalmente prima dell'invio si passerà attraverso il Copasir come è sempre accaduto, i tempi saranno abbastanza rapidi. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato che a breve arriverà il 13° decreto di aiuti per Kiev che, come ha rivelato ieri Repubblica, conterrà batterie contraere SAMP-T nella versione NG, in grado di abbattere missili balistici, intercettori Aster e radar. Sistemi protettivi di protezione italo-francese che saranno inseriti in un decreto interministeriale anche per bypassare i malumori della Lega. Per gli Aster 30 NIBT di nuova generazione, agli ucraini sarà fornita anche la licenza per la produzione per renderli autonomi. Il tema degli aiuti divide da sempre la maggioranza e l'irruzione di Roberto Vannacci ha ulteriormente scosso gli equilibri. Le armi le mandano agli italiani, non lo dicono, ha subito acceso la miccia della polemica al leader di Futuro Nazionale, contrario alla prosecuzione del sostegno militare all'Ucraina. L'accusa del generale sul decreto secretato nasce dal fatto che ufficialmente il governo in questi mesi ha insistito, proprio per mascherare le frizioni interne sul sostegno a Zelensky, sull'invio dei generatori elettrici. Da Palazzo Chigi dicono che in realtà non c'è alcun segreto in questo caso, come in quelli passati il contenuto verrà infatti inserito in un decreto che passerà al vaglio del COPASIR, il comitato parlamentare che controlla l'operato di intelligence, e così dai tempi di Draghi Premier. Il Fatto Quotidiano, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociali. Il titolo di apertura è F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Meloni cede sui prestiti, safe, e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Vado sulla Stampa, che ha una apertura interessante, il titolo di apertura è Salviamo il lavoro dalla I, dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Fotonotizia anche in questo caso arriva dal Nepal. Non faccio in tempo a leggere l'articolo, vi leggo giusto i titoli dell'apertura. L'allarme di Bill Gates, salviamo gli esseri umani dall'intelligenza artificiale. Il fondatore di Microsoft vuole incontrare il leader cinese Xi Jinping. Milioni di lavoratori a rischio, il 40% degli impieghi sia per le persone. Sostanzialmente Bill Gates sostiene la creazione di un organismo internazionale sul modello dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale che controlli l'intelligenza artificiale. L'ente dovrebbe monitorare i modelli più potenti, fissare standard di sicurezza e potenzialmente verificare i laboratori che lavorano sulla AI di frontiera. Per Gates nessuna architettura internazionale può funzionare senza Stati Uniti e Cina, per questo punta a un incontro con Xi Jinping. La partita però non riguarda solo la sicurezza, riguarda il lavoro. Gates teme che l'automazione possa ridurre drasticamente il numero degli impieghi disponibili e propone di riservare agli esseri umani una parte dei posti di lavoro, fino al 40% nelle ipotesi da lui indicate. A pagina accanto, il gelo BCE sugli effetti dell'algoritmo, più uso in ufficio ma non c'è la svolta. Francoforte conferma la crescita di produttività ma aumentano le difficoltà nelle imprese. Il manifesto di rito di sciopero è il titolo, gli avevano promesso una moschea dove pregare che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. E su questo segnalo anche il commento di Gianfranco Bettin, si intitola "E allora fermiamoci tutti contro l'ottusità", e poi in centropagina "Dipendenza da social, Meta patteggia", e segnalo anche il pezzo di Marco Liberatore, "Scardinare il potere delle piattaforme". Devo andare veloce con le segnalazioni, sempre dal manifesto, oltre a queste che vi citavo in prima pagina, a pagina 10 e 11 un lungo articolo dal titolo "Cosa significa essere donne oggi a Gaza", scritto da Aisha al-Batash, che è una scrittrice e una giornalista di Gaza e madre di due figlie, che racconta cosa significa essere una donna nella striscia di Gaza. E, sempre dal manifesto, a pagina 14, interessante l'articolo di Andrea Lai, "Quella politica che vuole cancellare la notte, dall'esempio di Thatcher al governo Meloni, i movimenti giovanili da attaccare tra Teppa, Movida e Maranza". Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mughayr, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. E proprio questo vi segnalo da Avvenire a pagina 3 il reportage di Luca Foschi proprio da Al Mughayr vicino a Ramallah. Al Mughayr, il villaggio due volte ostaggio di coloni ed esercito. È un racconto che insomma rende molto bene l'idea di cosa è la vita in Cisgiordania un po' sempre. Domani benzina i microsconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti e poi una bomba di fango travolge il Nepal. Chiudo con la prima pagina del Sole 24 Ore, assunzioni, contratti tredicesimi, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Sul tavolo nuovi sgravi per giovani, donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Sono le 8 e 2 minuti, breve stacco pubblicitario e poi torniamo.